Eccoci, bentrovati e buonasera. Allora, la volta scorsa Don Pino ci ha interrogato, se ricordate, quando così a nostro avviso era da definire una relazione vera piuttosto che falsa. Questo tema lo stiamo un po' rincorrendo da 3 o 4 incontri. E abbiamo preso come riferimento la parabola del giovane ricco per indicare una relazione vana, diciamo così, proprio poggiata sul nulla. Brevemente, se ricordate, il giovane ricco che osservante fermo delle regole religiose dell'epoca, incontra Cristo e gli fa una domanda, quasi a sfidarlo. Oggi definiremo una domanda pleonastica, cioè dalla risposta scontata, ossia questo giovane ricco chiede a Cristo: ma cosa devo fare io per entrare, per arrivare nel regno dei cieli? E chiaramente lui si aspettava una risposta del tipo: ma tu già stai facendo tutto, assolvi a quello che sono le leggi della Torah, fai quello che devi fare. Invece Cristo lo spiazza con una risposta che lo lascia un po' così di stucco: se tu vuoi seguirmi, lascia tutto, vendi i tuoi beni e il ricavato lo dai ai poveri e poi mi segui. E fa un invito d'amore, non fa un invito di comando. Il giovane ricco, a fronte a questa risposta, che ovviamente non si aspettava, perché lui, diciamo, l'aveva fatta quasi così per avere una risposta scontata, per essere gratificato di quello che già faceva, invece si rende conto del suo bivio, della sua scelta, cioè lascio veramente questo qui, perché poi Dio, quando entra nella nostra vita, come abbiamo sempre ascoltato, non entra mai in maniera comunitaria, entra in maniera intima, sulla singola persona, sul nostro io. Singolarmente ci interroga proprio. Cosa che è capitato al giovane ricco: che faccio? Lascio tutto, lascio le mie sicurezze, lascio il mio ben vivere, le mie solidità che ho guadagnato, piuttosto che buttarmi in un'avventura che non so il futuro. Non ci credeva. Quindi lui ha fatto una scelta di non rinunciare a quello che già c'aveva. E cosa ha sperimentato? È la debolezza assoluta dell'uomo, la meschinità. Ha sperimentato quello che è lui se stesso. Se ricordate l'altra volta, quando prendi coscienza di quello che sei, in effetti lui ha riconosciuto a se stesso che non voleva obbedire si era quasi rassicurato della legge, diciamo, fatta dall'uomo, perché in quella lui era comodo e poteva assolvere, perché tra l'altro era ricco, quindi figuriamoci che problema aveva anche a dare, diciamo, dei soldi. E invece si è trovato spiazzato a non seguire, a non poter seguire la legge della volontà dell'amore, del desiderio, perché poi Dio l'ha interrogato, Cristo l'ha interrogato nel proprio intimo, ci ha avuto paura e si è rifugiato nella sua e sicurezza, la sua gabbia, e se ne andò via rattristato, quasi piangendo, perché ha conosciuto se stesso nella sua meschinità. L'altra parabola, se ricordate, quella, perlomeno l'evento, quello di Pietro, quando Cristo, nella notte del Getsemani, dice: sì, Pietro, tu vuoi difendermi, ma tu, prima che il gallo canterà, mi rinnegherai 3 volte. E qui Don Pino ha utilizzato questa parabola per dire, effettivamente, per marcare qual è la relazione vera e qual è la relazione falsa. Prima che il gallo canti, che ebbe cantato all'epoca, Pietro, riconosciuto dai vari passanti, per 3 volte ha negato il fatto di aver conosciuto o di essere stato uno dei cosiddetti definiti della cerchia di Cristo, e quindi ha rinnegato. Ecco. Mentre fa il gallo, fa il canto, Cristo lo incrocia con una spada, con lo sguardo. Lui lì, Pietro, in quel momento, è come è successo al giovane ricco, prende effettivamente coscienza della sua meschinità, pianse lacrime amare, però a quel punto ha fatto, rispetto all'altra scena del giovane ricco, ha deciso invece di seguire invece la legge dell'amore. Lì, come dice Don Pino, come ci ha rimarcato, effettivamente ha fatto una scelta di relazione vera. Mentre la prima era una relazione falsa, assolutamente vana, effimera, la seconda è stata una relazione vera. Cosa distingue queste due posizioni? Il fatto che una relazione vera è quando io metto in gioco la mia vita. Allora, detta così potrebbe sembrare roboeggiante, altisonante, no? Diciamo così. Cosa significa mettere in gioco la propria vita? Significa, e prendiamo degli esempi concreti che tutti noi sperimentiamo, relazione moglie e marito, per esempio. Allora, metto in gioco la mia vita, uomo o donna che sia, adesso parliamo delle posizioni rispetto all'altro, cioè nel momento in cui io per amore all'altro o all'altra devo sacrificare la mia vita, lo faccio oppure no? E non lo auguro a nessuno, però ci sono dei momenti in cui magari qualcuno ha bisogno per malattia, per discorsi gravissimi, e tu a quel punto ti devi annientare. Se devi seguire un marito che sta, io seguo un'associazione, su una sedia a rotelle, che fai? Lo abbandoni? Molte esperienze, diciamo così, ho visto che in qualche modo c'è stata, al momento in cui c'è stata proprio una sacrificarti, un costringe la tua vita a servire altro, la tua amata o il tuo amato, e beh, non tutti l'hanno scelta, molti si sono allontanati. Stessa cosa, altra relazione, genitore verso il figlio o verso la figlia, che fai in quel caso? Sacrifichi o no la tua vita nel momento in cui devi fare una scelta di amore? Ecco, la relazione è vera nel momento in cui la tua vita viene messa in gioco e tu accetti di perderla, inteso, non dico fisicamente, ma proprio perderla come egoismo, e quindi annullare te stesso, però orientarti e dare tutto te stesso invece di arricchimento con amore verso gli altri, verso l'altro. Ecco, su questa linea ascoltiamo il proseguimento del secondo comandamento, che è la seconda parola.
Bene, abbiamo oggi, entriamo in questa terza parola, no? Diciamo terzo comandamento, questa terza parola, che vediamo che tutte queste parole sono incastrate uno con l'altro, vanno insieme. È chiaro che uno, ve lo dico e ve lo ripeterò sempre, è chiaro che ci sono tantissime, si possono fare catechesi sul primo comandamento, anche sul secondo, anche sul terzo, su tutti, ma io lo faccio più o meno quello che mi sembra più buono, più ottimo per voi, se no per un comandamento si può parlare una vita. C'è il catechismo della Chiesa Cattolica, figura quanto può parlare del primo, il secondo, il terzo, il quarto comandamento. Però queste catechesi, che sono catechesi esistenziali, che possono aiutare alla vostra vita, quindi per aiutarvi un pochettino a entrare in queste 10 parole. Si possono vedere tant'altro, però quello che mi sembra più opportuno in queste catechesi, aiutarvi a entrare bene. Allora, per poter entrare bene, facciamo in questo terzo parola, ci facciamo aiutare da una che viene detta la parabola delle parabole, la regina delle parabole. Infatti dice Cristo, se non capite questa parola, questa parabola, come potete capire tutte le altre parabole? Ma sai qual è il più interessante della parabola? Che la parabola è la tua vita. Non tanto la parabola che si dice qui, ma la parabola, tutta la nostra vita è una parabola. Che non capisci perché Dio ti ha dato quel padre, quella madre, non capisci perché ti ha dato quel marito, quella moglie, quel figlio, quella figlia, quella storia, non capisci perché ti ha dato questo corpo, lo devi capire. Perché sei nato a Civitavecchia, o sei nato in Calabria, o sei nato in Sicilia, o sei nato a Milano, non so dove sei nato. Lo devi capire, perché tu non hai scelto questo, il tuo corpo non l'hai scelto tu. Tua madre, tuo padre non l'hai scelto tu. I tuoi figli non l'hai scelto tu, dove nascere, dove vivere non l'hai scelto tu, devi imparare a vivere. Ecco, per queste 10 istruzioni, sono queste 10 parole che ti aiutano a entrare, a vivere in questo. Per questo è importante, ecco, a capire questa, dice, se non capite la parabola della tua vita, perché ti ho dato quel padre, quella vita, quella storia, è quello che vedete, ogni catechesi più o meno, ci sono sempre delle domande, che vuole dire questa parola per te, perché sta parlando per te, c'è una relazione vera, una relazione falsa. Allora, attento, la prima parola è attento a non sbagliare Dio, attento a non sbagliare Dio. Vai al Dio vero e non a un Dio falso, a idoli. E come faccio a sapere che un Dio è vero e un Dio falso? Dalla relazione che tu hai. Allora la relazione che tu hai, ecco il secondo la seconda parola, questa seconda, perché il Dio vero con la relazione seria che dice il secondo comandamento ti porta alla vita, alla beati voi. Quando invece non hai il Dio vero, ti sei fatto un Dio di cartapesta, un Dio a tuo uso e tua immagine, quello che diceva, vi ricordate, la filosofia, anche molti esistenzialisti atei, Feuerbach e tutto quanto, che cos'è il Dio dei cristiani? È una proiezione del proprio ego, e cercano a questo ego la vita. Sei sempre tu che cerchi la vita. Voglio la casa, tu ti sei fatto l'idolo della casa e finché non raggiunge, sei sempre la proiezione. La famiglia può diventare anche un idolo, la macchina può diventare un altro idolo, la squadra del pallone di un altro idolo, non so dopo cosa, la terra, avere una terra, un possedimento può diventare un idolo, non lo so, il tuo corpo può diventare un idolo, tutto può diventare, perché stai cercando in quello la tua realizzazione. Mi ha colpito anche ieri quel calciatore. Ringrazio che mi avete invitato qui, per me il mondo è crollato addosso, la mia vita era il calcio, ora non posso più giocare, chi mi dà la vita? L'avete sentito? Boga, come si chiama? Ti può collare il mondo addosso, dai. Se tu hai quella... Quello è un falso idolo. Non ti dico che non devi giocare, non ti dico che non ti devi fare la casa, non ti dico che non devi, ma è cercare la vita, quel Dio che non è un Dio, è il tuo. Tu pensi che in quello stai una comodità, ma non è il Dio che ti può dare la vita, perché basta un terremoto, abbiamo visto un nubifragio, una cosa, e sparisce tutto, una malattia, il tuo corpo è sparito tutto, quello che sì, siamo talmente precari. Allora con questo Dio una relazione vera, è come se con questo Dio vai al Dio vero che ti dà la vita. E come si fa a sapere il Dio vero? Da una relazione vera o una relazione falsa con questo Dio? Con questo Dio ti chiedo una relazione vera, cioè questo Dio prendilo sul serio, perché Dio ti ha preso sul serio in Gesù Cristo, ci ha presi sul serio. E come si fa ad avere una relazione seria? Falsa. Ve l'abbiamo detto, molte persone avete una relazione falsa con questo Dio. Molte persone, per esempio, non lo so, tante catechiste, ma prendiamo le catechiste, ce l'ho visto qui. Le catechiste, che fanno? Tante catechiste fanno le catechiste, quando poi gli dici non puoi fare più la catechista, spariscono dalla parrocchia. Quindi quella è stata una relazione falsa. Quelle venivano in chiesa per una relazione finché erano catechiste. Quando finivano il loro questo, non hanno mai avuto una relazione vera con il Signore, perché hanno avuto una relazione falsa. Molti di voi che avete una relazione per i sacramenti, per portare i bambini a fare il sacramento, oppure che vi volete sposare, poi, Signore, io mi sposo perché credo in qua, credo in qua, io credo nel matrimonio, credo nella comunione, credo nel battesimo, finito quello, non vengono più. Relazione falsa. Tu sei venuto, hai avuto una relazione falsa con questo Dio, non ti sei messo in relazione, sei venuto soltanto perché ha avuto il problema, come si dice, quella, come si chiama, mi sfugge la parola, per questione di lavoro, no? Ti sei fatto come le riunioni di lavoro, per convenienza, perché finché tu quello ti dà il lavoro, ti dà tutto, ci vai, quando poi è finito. Quindi hai quante persone in questo lasciano la chiesa perché hanno avuto una relazione falsa con questo Dio, sono venuti finché è durato un cammino di fede, finché è durata una cosa, sparito quello, con Dio non hanno avuto più relazione. Era soltanto cercavano lì un'amicizia, perché Dio ci deve provare. Come a Pietro. Anche Pietro seguiva Cristo. Vi ricordate, abbiamo fatto questo senso. Seguiva, ma quando ha avuto una relazione seria? Quando ha detto, Signore, tu lo sai perché ti sei. Ecco, ora sì, ora hai capito che tutto che tu mi seguivi era la tua testolina, ma mai tu hai avuto una relazione seria con me. Così anche Dio ci prova, ci porta a tutti quanti noi, se vuoi una relazione seria o una relazione, anche con tuo marito, con tua moglie, avere una relazione seria, quando tutto va bene, quante volte abbiamo fatto fino alla nausea queste cose. Allora come si fa ad avere una relazione vera con questo Dio? Entriamo ora in questa terza parola e vi leggo questa parabola delle parabole. Qui non vorrei distruggerti il cellulare. Dal Vangelo secondo Matteo. E disse: ecco, uscì il seminatore a seminare, e mentre seminava una parte della seme cadde sulla strada. Vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde sul luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliò, perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole restò bruciato. E non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60 e dove il 30. Chi ha orecchie intenda. Parola del Signore. Ecco, questa viene detta la parabola delle parabole, la regina delle parabole. Infatti dice, se non capite questa parola, come potete capire le altre? Vi ho letto questa breve, ma c'è anche potete leggerla quella in Luca, che è molto più lunga, diciamo. E se non capite questa. E poi, ed è interessante che Cristo rompe il discorso. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Arrivederci. Io a questo punto dico, arrivederci, è finita la catechesi. Ma sono interessante che molti se ne andarono, altri che volevano una relazione vera con quello che stava dicendo. Signore, ci puoi spiegare cosa vuoi dirci? Ci spieghi cosa? E poi Cristo continua. L'avevo detto. Ma prendiamo insieme cosa significa questa parola per noi. Che, vedete, c'è una relazione, ci sono diverse relazioni. La prima relazione è che questa parola dice, mentre semina, una parte cadde sulla strada, vengono gli uccelli e la divorano. Che cosa vuole dirci con questa parola, questo seme? Questa parola, in molti di voi, sapete qual è? La so già. E la parola viene rubata, tu la sai, tu sei tutto. Oppure vieni qui, non so perché vieni qui, per avere una cultura teologica? Beh, non penso che io faccio, sono catechesi teologiche, te l'ho detto prima, sono esistenziali, catechetico-esistenziali, non so teologiche, se vuoi. Sono pragmatiche. Infatti molti si urtano pure quando parli, vogliono non so che cosa. La parola viene rubata perché tu sai tutto. Vennero gli uccelli perché non cade sulla terra. Tu lo sai com'è questa parola. Io su questo non approfondisco molto perché vi voglio portare a questa terza parola, ma come flash tenete sempre a disposizione, perché in base a come tu ascolti la parola riceve o una relazione, o in base come tu ti relazioni con la parola di Dio, perché come ti fa una relazione? La parola dà frutto. In base a come tu ti relazioni con la parola, non dà frutto. La prima, attenti a non mettervi davanti alla parola che tu la sai. Ah, questo, tante volte lo so. Oppure viene a queste catechesi. Non so chi perché vieni, non lo so, ve l'ho detto prima, tu lo sai, devi avere tu questo dialogo col Signore, non te lo posso dare io, sei tu che devi, non lo so, che in relazione a attento che questa parola perché non può entrare, lo dirà Cristo, perché la mia parola non entra in voi? Lo dirà Cristo, perché non entra? Non penetra e dà frutto. è un rischio, è quello che ci mettiamo davanti alla parola di Dio in modo superficiale, cioè volendo dire a te la parola di Dio, tu ricevi una parola da altri e non da questa, e questa parola ti viene rubata. A te che ti interessa un'altra parola, forse, e questa parola non ti va di ascoltarla, rimane superficiale. Non credi che la parola di Dio ti dà vita eterna? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica ha la vita. Lo credi tu questo che ha vita eterna? Perché se lo credi non dovresti più lasciare la chiesa, non dovresti più lasciare questa parrocchia, questa, non dovresti più lasciare. Ma molti di voi poi se ne vanno, perché Cristo sta con voi dialogando per vedere che relazione ci avete. Se sei venuto qui per ricevere un sacramento e arrivederci, o sei venuto qui per avere una cultura teologica e arrivederci, non lo so. Questo si vede, la relazione. Infatti molti chiamati, pochi gli eletti. Molti, ma pochi. Infatti visto molte folle lo seguivano, ma poi sono rimasti nemmeno in 12 davanti alla croce, sono tutti spariti. Che relazione hanno avuto? Così, attenta a questa prima. La seconda, la terza, è quella che sempre che ascolti la parola, Don Piste, catechesi, mamma mia che catechesi stupenda, favolosa, ma che sono belle, tanti entusiasti, sono tanti entusiasti, alcuni che non ci sono più qua. Può essere tu, sei tanto entusiasta, però sì, siete quelli che c'è un po' di terra, sapete che la terra, chi fa funghi, chi è andata a fare lumache, quando scoprite una pietra, no? C'è un po' di umido sotto la pietra e c'è quell'erbetta che cresce, sì, allora sempre che cresce, però poi spunta il sole e la secca perché non c'ha radici. Ecco, dice questo. E molti di voi, forse, hanno ascoltato la catechesi, o anche in chiesa, tanto entusiasmo, tanta cosa, o anche in un cammino, che bello, spariti. Infatti quando quelli, io li vedo tanti entusiasti, qualcuno mi è testimone, io gli ho detto, quello non viene più. Infatti, non sono venuti più. Erano talmente belli, guarda, bellissimo. Ma ha cambiato la vita, sì, l'ha cambiato proprio bene la vita. Non so più di più. Secondo, tentazione, attenti a questa parola. Terza, le spine che soffocano questa parola. Cioè, Don Pio, quanto vorrei venire a ste catechesi. Ma c'ho sto problema con mio marito. C'ho problema con questo, con la famiglia, e c'ho quest'altro problema, quanto vorrei venire in chiesa, quanto soffro. E da chi vuoi andare quei problemi che c'hai? Da chi vuoi andare? Da un falso Dio? Questo è il dramma. Vedete, sta parlando tutto qui, per questo sto facendo questa catechesi, questa parabola, che qui Cristo sta mettendo ancora più in evidenza le relazioni vere o false che ognuno di noi può avere con questo Dio. Quando tu c'hai un problema, ma dove vai? Quel cieco che gridava addunto alla strada, Signore, tu mi puoi guarire, e tu, ma e gli apostoli, stai zitto, ma Signore no, e quello gridava ancora, strillava ancora, Signore figlio di Davide, ma non vedi che se n'è andato, chiamatelo! Discepolo, ma ti chiamo, ma cosa vuoi che faccio? Si rabboni, che io ci veda, la tua fede ti ha salvato, riacquista la vista. Ecco, che relazione fai? Grida, hai gridato a Dio in un problema? A chi vuoi gridare? Ai problemi, dove vuoi andare? Di chi ti vuole risolvere? Infatti molte persone che hanno anche un cammino di fede, anche, no? Davanti a un problema, una difficoltà, spariscono. E dove vanno? Dove vanno a chiedere la vita, a risolvere quel problema? Dove vanno? Con le loro soluzioni? Ammazza. E Dio dove sta? Non c'è Dio. Ma invece chi ascolta questa parola è come quel terreno buono che entra e porta frutto, dove il 30, il 60, 80 e il 100. Questa parola, speriamo che questo sia la profezia che il Signore va a fare, che questa parola entra, soprattutto queste tre parole entrano. Ecco, ora entriamo in questa terza parola. Ve la leggo, dal libro dell'Esodo. Oggi dobbiamo fare pure un bel dialogo fra di voi. Dal libro, dove? Dal libro dell'Esodo. Oh, speriamo che... Dove andate? Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né tua schiava, né il bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare quanto in essi, ma il 7° si è riposato. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Parola di Dio. Ecco, sapete questo, ricordati. Ecco, sapete che il sabato, io dovrei mettere al posto del sabato, ricordati di riposarti. Ve lo leggo di nuovo. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno riposerai in onore del Signore tuo Dio. Non farai né lavoro, né tuo figlio, né tuo figlio, né tuo schiavo, né tuo schiavo, né il bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché in 6 giorni il Signore tuo Dio ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto essi contiene. Ma il settimo giorno si è riposato. Perciò il Signore ha benedetto il riposo e lo ha reso sacro. Parola di Dio. Ecco, finalmente, Don Pino, che ci parli di riposarci. Questa parola si dice riposo, riposo. Shabbat significa in ebreo, Shabbat, 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 riposati, dove deriva a Shabbat. Quando voi state in ciabatta, ecco, dicono ciabatta, quando tu vedi ciabatta dentro casa, che fa? Di riposo, che fa? Di riposo. Ed è interessante. Così sapete il ciabatta, quando ciabatta. Quando c'è il ciabatta, ecco, riposa. Un Dio che ti dice di riposare. Beh, domani. Perché non riposi? Shabbat, Shabbat, Shabbat significa riposo in ebraico.
No, lui dice
che è il 7° giorno. Esatto, perché per noi è la domenica, per Israele è il sabato. Per noi è la domenica, soprattutto oggi in questa cultura. Non si capisce più il sabato perché tutti lavorano il sabato, la domenica, quindi però cosa vuole dirci questa parola a noi? Riposati. Però andiamo a vedere che significa riposarsi. E se tu riposi, chi vuole rispondere?
Sono stati fatti da noi. ringraziando Dio, ho lasciato l'abito.
Vabbè, per te cosa significa riposare?
No, riposo, questo riposo.
Non fare niente.
Sì, no, no, il riposo spirituale che mi sono caricata. Oggi io ho
perché sei andata in questo ritiro, ti sei caricata.
Come non potevo venire qua, dicevo, se
ma una giornata. Cosa uno intende per riposarsi? Cosa, come tu riposi? Tu
no,
riposi. Allora, gli altri domeniche che fai? Non riposi?
No, volevo disponere.
Perché tu devi andare a tutti i ritiri.
No, volevo disponere.
Sì, però che... io sono la, faccio la parte della, dell'accusatore.
Nonostante della... ho fatto
la parte del diavolo.
Non mi dicevo, nonostante ho fatto la
quindi tu, allora, riposo, se ti riposi...
No, ti riposo, scusami, dovevo stare anche a casa di dove sono stata una giornata fuori. Invece, come si vede che sono assedato dalla parola, quindi cerco, voglio ascoltare, ascolta, devo ascoltare, perché il riposo mio è l'ascolto che io sento e mi dà sta pace, sta forza interiore di affrontare.
Va, tu, nella... Io ti ho fatto pure questa domanda, se tu allora tutte le domeniche devi andare in convivenza a riposarti.
No, no, però la risposta è di oggi, riposo.
Attenti che ci può essere questa falsariga. Ci può essere questa falsariga.
Però oggi non mi sento così.
Va, ti senti così, va bene, però io ti faccio quest'altra domanda. Allora, tutte le domeniche vai in convivenza e così ti riposi. Quando non vai in convivenza sei triste.
Allora, riposo mi vedesse un'altra cosa. Essendo che io faccio parte del cammino e faccio...
Sì, ma come riposi? Lascia stare il cammino, non è che è il cammino che ti va a riposare. Come riposi?
Io riposo io, e te l'ho detto, è perché al sabato sera faccio l'ascolto di una bella eucaristia.
Allora, tu il sabato sera riposi perché ascolta la parola?
No, che mi riempie e mi dà forza, capite? Forza del carico mio delle giornate, perché la vita mia è così. Giornale dopo giornale, quindi riposo...
Attenti a come... Attenti, è molto profondo sto dicendo. Come l'uomo riposa, come tu riposi, come riposi? Che significa riposare?
A me, per me, è che l'uomo non è uno schiavo, è il padrone della sua vita e deve riposare, perché il riposo ti unisce alla divinità. Dio si è riposato e tu, riposando, fai. Ecco, ti senti, partecipi, sei un figlio di Dio, cioè Dio ha permesso che ti riposassi, perché se non c'è uno schiavo, gli schiavi non si riposano mai, lavorano tutto il giorno, sempre, la domenica, sempre, e ti dà questo dono di riposare e pensare anche a te stessa, alla tua persona, e anche rivolgendo lo sguardo al Signore che ti ha creato, che t'ha fatto. Cioè il giorno di riposo è in questo senso, che non sei uno schiavo, che io posso...
Questo lo
decidere,
tu,
la giornata mia.
Allora, tu dici, poi parlo di queste libertà, decidere la giornata tua, che dice San Tommaso, poi non parlo sulla libertà, questo è un altro problema che affronteremo, cosa significa riposare, cosa significa libertà, cosa significa schiavitù. Queste tre parole dobbiamo oggi esaminare. Se non abbiamo chiaro queste, non riposerai mai. Cosa significa riposo? Cosa significa essere una persona libera? Cosa significa essere schiavo? Così siamo arrivati. Potete rispondere tutte e tre o uno di questi tre. Riposare. Cosa significa? O vi devo fare io esempi, così poi vi porto, però voglio che ci arrivate pure voi. Perché molte persone pensano che da loro posso dire qual è il giorno più bello della settimana?
Il sabato.
Il sabato. È Giacomo Leopardi.
La domenica. Il giorno di riposo.
La domenica.
La domenica.
La domenica.
No. Perché tu pensi che così fa la domenica.
Sì, fai il sabato del villaggio.
Qual è il giorno per la gente, per voi? Ma vi siete che state fuori, vedete, sono domande così semplici, che state rispondendo così, ma a butta cece, alla Carlona state rispondendo. Qual è il giorno? L'ha detto, Giacomo Leopardi già lo diceva, il sabato del villaggio, perché la cosa più brutta è la domenica soprattutto la domenica sera, per questo faccio le catechese a domenica sera, perché a domenica sera è per la gente la depressione totale, perché deve aspettare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, arriva il sabato, finalmente domenica mi riposo. A suo tempo, oggi possiamo dire se abbia detto, però a suo tempo era così, a suo tempo è così, diciamo così, per molte persone arrivano con questa prospettiva, ma quando arriva la domenica sera vengono, sono più depressi di prima, perché si trovano di nuovo tutta la settimana davanti. È come se tu guardi un film brutto, 7 ore sei stato a vedere quel film ed è bruttissimo, ma sa qual è la cosa più triste ancora? Che tu devi rivedere. E così a domenica tu passi aspettando il giorno della tua liberazione, che tu puoi essere il padrone della tua vita, sei tu il padrone, arrivi quel giorno e ti è passato e ti ritorni di nuovo a vivere da schiavo per altri 6 giorni. Questo è una routine, uno scappare. Ma attenti, ma questo è il vero riposo? Oppure un'evasione? O una scappare? Io non ho mai visto un evaso felice, riposato. Uno che fugge. Mi sembra che c'era un film, Il Fuggitivo, mi sembra. Il Fuggitivo. Hai visto mai un fuggitivo riposarsi? Deve sempre scappare, fuggire, scappare, scappare, evade, evade. Attenti, non vorrei che il vostro riposo sia un'evasione, sia un rifugiarsi, un divergere e non un vero riposo. Pensate, molta gente arriva la domenica e non sa riposare. Arriva la domenica, non sa riposare. Qual è il riposo la domenica? Stare a letto, come faccio gli esempi, se no qui stasera non usciamo più. Qual è? Stare con molte persone. Io la domenica gli dice alla moglie, ho lavorato tutta la settimana, non mi chiamate. Con mostro mi metto in ciabatta, e guarda stagna, e la voglio guarda lì per il coglionito lì per aspettate che si fa ancora solo a barba a mezzogiorno, allora quello è riposo. Quello è riposo. E gli ha distrutto una giornata a tua moglie che manco l'ha fatto uscire, o viceversa. Quello è riposo. Oppure ci sono gli hobby. Quello che non fai durante la settimana, lavatrice, fai questo, e ti fai i specchi, e ti fa quell'altro. Questo è riposo. E poi non solo, poi c'è il vicino di casa, siccome lui c'ha i suoi hobby, fai da te, lui siccome durante la settimana l'ha vissuto da schiavo e a qualcuno deve menare, e comincia a menare ai chioderti alle 6 della mattina, tu, a mettere i chiodi da tutte le parti, a spazio, e tu alle 7 e mezza che volevi dormire, e ti tocca la sega e farti rumore, e quello lì gli mandi gli accidenti suoi, tutto quanto, e quello è riposo. Tante persone c'hanno gli hobby, vanno a caccia, no, ma no, alle 4 della mattina. Aspetta tutta la domenica alle 4 di andare a caccia. O a pesca, o non so dove, a calcetto, non lo so. Cosa significa riposare? Questo è riposarsi o un'evasione? Rispondi. Questo è l'esempio che sto facendo. È riposarsi o un'evasione? Allora siete evasi tutti qua. Siete tutti galeotti, tutti schiavi, in catene, siamo tutti così, sì o no? Perché se non capite questa, e questo significa essere libero? Diceva San Tommaso, ci sono tre modi di libertà, ma la quarta è la più. La prima, libertà, che sembra una libertà, ma è una condizione, quindi una condizione esterna che non ti porta poi a essere libero. C'hai delle condizioni esterne, eh? Altri, ci sono condizioni interne che non ti porta a essere libero. Quale sono? Una condizione esterna. Tu vuoi andare, non lo so, al mare, ma tuo marito quel giorno al mare non ci vuole andare. Una condizione che ti sei programmata domenica per andare al mare, una condizione esterna. In meteo ti sei messo contro, pioggia a non finire. Che fai? Rovinata giornata, maledetto Dio. Quindi in un certo senso, guardate, vi sto portando a un fatto che, se siamo veramente coerenti, siamo dei bestemmiatori contro Dio, altro che benediciamo Dio, siamo bestemmiatori quando le condizioni esterne ci obbligano a non essere liberi. E tante condizioni esterne: la malattia, oppure vi ricordate, c'era la pubblicità Zigulin o Zerinol, non so che era, perché se tu con la febbre c'hai l'influenza non puoi, ti perdi tre cenni, e tre, non può andare libero qua, non può andare al cinema, invece ecco qua arriva lei, ha preso lo sciroppo, ah, evviva! Mo può andare a cena, mo può andare a tutto. Che la soluzione è lo sciroppo, come si chiama? L'antibiotico, quello che sia? Quello che sia? Attenzione! Condizioni esterne, dice San Tommaso, che questa libertà è privata. Condizioni anche interne, che tu hai dei problemi. Ci sono gente che soffre davanti a un problema, a una difficoltà, si chiamano a volte crisi di ansia. Tu vorresti, ma non ce la fai. Sei obbligato per quella condizione interna a te, non sei più libero. Ti ha provocato quelle ansie, quelle cose, quelle angosce, quei problemi che ti permettono a cambiare programma. Mi è riuscito a seguire condizioni interne ed esterne, dice San Tommaso, E poi l'altra, quella condizione di libertà che tu dici, questa, che pensiamo quella la sia più ottimale, che è quella di essere padroni. Io posso fare quello che voglio. Ma questa è libertà, puoi fare quello che vuoi? Che tu alle 5 di mattina ti metti con un martello pneumatico e sfondi una parete, e non ti importa chi dorme e chi non dorme, ah, ma io sono libero, posso fare quello che vuoi. Sì, ma pure sei libero, che quello che ti chiami il 118 e ti ricordo. Sei libero? Tu sei libero di menare a tuo figlio o a tua figlia? Sei libero? Tu sei libero a fare quello che vuoi? Sei libero? Questa è la libertà, quello che decantano i giovani di oggi. Io sono libero e posso fare quello che voglio. Vado a fare uno sciopero e distruggo tutto quello che mi viene davanti. Questa è libertà? Questa è libertà? Questa è una persona libera che può fare quello che vuole? Vedete che anche la libertà, in certo senso, tu non puoi fare quello che vuoi, dice San Tommaso. Non puoi fare quello. Allora che cos'è la libertà? Io, il Signore vostro Dio, vi rendo liberi. E come ci ha reso liberi? Quindi attenzione, che ci sono queste false libertà, ma di fatto siamo condizionati. Tu a tuo marito, quanto lo vorresti che l'hai voluto buttare fuori di casa? Ma non ce l'hai fatta. A tua moglie? Non ce l'hai fatta. A cambiarla? Non sei libero di cambiarla, di cambiare a nessuno. Non sei libero. Quindi, vedete? Questo è. Eh? Allora, come fa uno a riposarsi? Come fa uno a essere libero? E chi è uno schiavo? Allora, per poter capire questa parola, che voi vi rileggo, la fine del terza parola dice: perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo, lo ha dichiarato santo. Sa che significa che ha benedetto il giorno del riposo? Significa che se la tua vita e la tua storia non è una benedizione, tu non riposerai mai. Mai riposerai. Perché l'affanno, la tua storia deve essere benedetta, e se la tua storia non è benedetta, non riposerai mai, sarai un evaso, sarai scappando dalla tua storia, scappando tu per 6 giorni andrai a lavorare, ma il settimo pensando di riposare, ma la storia tua te la porti dietro, non te la puoi lasciare sul lavoro o non so dove. Te la porti con te quella storia, attenzione, puoi fare pure un cammino di fede pensando di evadere, con questa cosa mi evado, vado lì, finalmente così non penso, ma quando poi finisce quel giorno e ritorni a casa, c'è tuo marito, c'è quel problema con tua figlia, c'è quel problema, ma se tu non sei benedetto in quel giorno, non hai benedetto quella storia, la tua vita non sarà mai benedetta, sarai maledetta, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, lo dicevo oggi. Non è una storia di benedizione. Dove sta Dio? Nella benedizione. Nella benedizione. Chi è il cristiano? Chi vive con Cristo vive 365 giorni su 365 giorni. Questo è il riposo. Questo è il riposo. Perché ha benedetto il Signore il settimo giorno? Perché tutto era bello, tutto quello che aveva creato è bello, è stupendo, ed era cosa buona e giusta, era bello. Tu puoi dire: è bello il mio matrimonio, è bello il mio lavoro, o com'è bello andare a lavorare, o com'è bella la malattia, o com'è bello avere quel problema con mio figlio, con mio figlio, che bello, tutto è bello. Lo puoi dire questo? Puoi dire questo oppure no? Oppure sei un evaso che stai cercando di scappare da quel problema, da quella difficoltà, non ce la faccio più. E come fanno con il matrimonio come oggi? Ma tante persone che fanno, siccome col marito, però per favore, ogni tanto, lasciami uscire con le mie amiche. Non ti sopporto più. Lasci. E il marito. O viceversa, moglie di una mia. Io ti voglio bene, ma lasciami andare a fare la partita da calcio. Non ce la faccio più. 6 giorni ti sopporto, ma il settimo, lasciami fare. Vado a menare almeno il pallone. A te non ti posso menare, però a pallone sì. A te, che è un'evasione, non è un'accettazione della storia, un benedire la storia. Tante volte noi utilizziamo il riposo come una bestemmia contro Dio. Siccome la vita è amara, eccoci, perché ora vanno agli stadi per sfogarsi. In Giappone sapete che hanno fatto delle palestre, e pagano, sapete delle palestre, e pagano, e hanno detto ogni fine settimana, quando i giapponesi lavorano, non so quanti chilometri si fanno col treno, dei super treni velocissimi, che riescono a fare in un'ora, fanno, non so, 700-800 km all'ora, enorme. Però fine settimana vanno da queste palestre enormi. Sapete che fanno? Queste palestre gli dicono cosa vogliono, dove si devono più sfogare, evadere. Allora loro gli dicono di dargli, gli danno delle foto e gli fanno delle esagone. Va bene? Perché Dio dice: il mio sacco è quello, io non mi riposo perché è colpa del mio capo ufficio. Allora dico: mi porti la foto del tuo capo ufficio? Sì. Allora gli fanno una bella statua del capo ufficio, gli danno un fucile o un farmaco, o della moglie, o del marito, o del vicino di casa. Tu quale sagoma ti metteresti per dargli sopra? addosso.
Ma se volete tutta la settimana, lo so, avete due giorni.
Però lì si può sfogare.
Io c'è stato
lo sfogo.
Però, attenti che questo sfogo c'è. Vedete oggi questi ragazzi che stanno facendo così, che ammassa, che vanno, tu fai una manifestazione e poi avete visto, quello è lo sfogo. E ormai una volta chi ci stavano? Ognuno di noi, l'uomo, a suo tempo c'erano i romani, andavano nei circhi a vedere questi spettacoli. Infatti i cristiani, quando arriva il cristianesimo, i cristiani hanno detto ai circhi è vietato andarci, non ci potete andare, dove c'è violenza, scontri di pugilato, non li potete vedere, perché la violenza con l'uomo, ed era vietato per i cristiani assistere pure al pugilato, figuriamoci ad assistere a vedere ammazzare e a sbranare dai leoni le persone. E i cristiani non potevano vedere questi spettacoli. Primi secoli, andate a vedere. C'è il Colosseo, non è che noi dobbiamo andare al Colosseo. Aprivano lì le gabbie e via i leoni andavano a sbranare. E dove mettevano i cristiani? Che becchiavano questo, ah sì? Infatti, Felicità Perpetua, quando si trovano in questo, che strillava che la Felicità era incinta e Perpetua, per quella Perpetua, no? Si chiamava Perpetua da lì, e no, l'assisteva e tutto in gaccio, diceva il carnefice, la guarda, dice: ma tu strilli ora che stai partorendo, e domani quando sarai ad essere sbranata dai leoni, che farai? E Felicità Perpetua dice: no, ora sono io, questo è il mio corpo che urlo per il dolore, ma domani nel circo c'è il Signore con me. C'è il Signore. Ecco, i cristiani così andavano, vede infatti Nerone, ecco, guarda come vanno, contenti a morire, perché lo spirito gli andava. Ecco, questo, attenti a questo, benedire la storia. Quindi, vedete, la prima è, il primo è la vera, il vero riposo è benedire la tua storia. Riconciliarti con la tua storia. Allora è sempre domenica, è sempre col Signore. Benedire la storia è sempre. Benedice il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, gli imprevisti, quello che sia. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male, dice San Paolo? Perché? Se da Dio accettiamo il bene. E il problema è che tante volte noi intendiamo il riposo come una evasione della storia. Quello non è, e non riposerai mai, perché poi finisce. Io mi ricordo a Roma, a una festa, non mi hanno più invitato, però, perché sono arrivato a questa festa e dico: oh, tutto figo, vieni a questa festa, così ci parli, ci dici una parola. Allora io ho detto: per tutti questi ragazzotti qua, io sono andato, però me ne sono andato subito. Ma però per dirgli queste qui, come ballare, non ballare. Ma dice: ma voi siete contenti in questa festa? Bene, io vi dico che questa festa già è triste. Come è triste? Ma siamo qui per divertirci. Sì, ma quando finisce? Sarete tutti tristi. Perché non è la vera festa. La vera festa e incontrare il Signore. Questa è la festa. Questa festa è già triste perché finisce. Infatti tanti giovani che fanno? Dopo che finisce la festa sono tutti sballati, perché sanno già che quella festa, che è un'evasione, sta finendo. E si devono sballare. Perché se uno si sballa? Perché già è finita la festa. Ecco, il sabato del villaggio, aspetta, il sabato del villaggio, il sabato del villaggio, tutta stanza per aspettare là, arriva il sabato, arriva la domenica, ed è finito, non è cambiato niente, con i tuoi problemi, le tue difficoltà, e anzi, c'è davanti a settimana che si prospetta ancora più terribile, che è il film che vi dicevo prima, l'hai visto, è brutto il film, ma la cosa più brutta è che lo devi rivedere. Questo della tua vita. E invece qualcuno che ti può cambiare la tua storia, qualcuno che ti può benedire la tua storia. Ecco allora, il vero riposo, lo Shabbat, è benedire la tua storia. Poi vediamo la seconda parte, che è quella del Deuteronomio che aveva accennato a Gabriele, che è quella della schiavitù. Ve lo leggo questo, vedete che questo è un certo, qui non lo dice, qui parla alla fine, conclude di benedire, mentre la seconda parte che lo parte di Mosè dice, la parte osserva il giorno del Shabbat di riposo per santificarlo come il Signore Dio ti ha comandato, 6 giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il 7° giorno è il sabato per il Signore tuo Dio, non fare non lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava riposano con te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire da lì con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno dello Shabbat. Parola di Dio. Questa è rivolta, stavolta, vedete, questo riposare, questa parola, c'ha due poli. Uno è benedire la storia, il secondo è ricordati che ti devi riposare, perché sei stato schiavo in Egitto, c'è avuto un faraone. Non sei tu il padrone, sei tu, c'è un faraone che deve fare soldi. Quanta gente è schiava per fare soldi, 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 c'è questo faraone, 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 faraone. Riposa. Ecco, oggi siamo in questa società che tutto deve essere, tutto una cosa consumista, utile, deve essere utile, mentalità utilitaristica. Se non sei utile, non serve. Con questa mentalità, attenti, siamo diventati come hitleriani. Ciò che non è utile si butta, con questa mentalità. Tutto deve essere utile. Dobbiamo, perché? Perché stanno togliendo la domenica, il giorno del riposo in un certo senso? Perché non si fanno soldi. La domenica non si fanno soldi. Bisogna fare soldi. Lavorare, soldi, soldi. Che sia avuto? Soldi. Che fare? Ricordati che sei stato schiavo, ricordati che sei stato schiavo, riposa, fai riposare anche il tuo schiavo, dice fatti riposare, per ricordarti che il giorno è sacro al Signore, è un giorno che tu puoi dire la storia la porta avanti un altro e non tu. Questa è la vera schiavitù. La vera schiavitù qual è? È farci noi Dio della storia. C'è tanta gente che non riposa mai perché è schiavo. Schiavo della casa, schiavo della macchina, tanta gente la macchina arriva a domenica perché ha preso la pioggerellina e andava al lavaggio, a domenica che potrebbe uscire invece si trova a fila a lavarsi allo shock shock, come si chiama, allo sciacquone lì a lavarsi la macchina, talmente che è schiava perché non è tutto a come sa la luce. Quanta gente, io parlo della macchina, parlo della casa, la deve tenere tutta a posto, cioè schiavi, devi pulire casa, non si può uscire, non si può, schiavi, oppure tanta gente schiava che deve anche, c'è tanta gente che è schiava, la schiavitù. E sapete da dove ci viene la schiavitù? Il vero schiavo, dice San Paolo, è il peccato. Non lo sapevo, no? Che c'entra il peccato qua? Sì, perché tu c'hai questi 7 padroni che ti dominano: superbia, ira, lussuria, gola, accidia, avarizia. Questi 7 padroni che ti dominano e non sei libero. Faccio un esempio, solo con uno e finisco. Supponi che una persona superba. Chi è il superbo? Eh? Il superbo è che appena dici qualche cosa, lo so tutto. Il superbo meglio di lui, non c'è nessuno. Come pensa lui, è verità, quello che pensi tu dentro i meccanismi. Tu pensi a una moglie che deve stare con un superbo, o viceversa, mamma. Comunque, questi qui, facciamo finta che hanno vinto una vacanza alle Seychelles, un superbo. Tu pensi che il superbo riposa alle Seychelles? Che va a riposare? Perché arriva alle Seychelles, vamo, sotto l'ombrellone, gratis, eh? Gratis. Arri, questo qui, supporto, questo qui, che fa? Prima si mette lui e dice, oh, già marca il territorio, qua sono arrivato io, eh. Quante persone che quando parlano non li vuoi più vedere a tuo fianco, un superbo. Fa piazza pulita, un superbo, il primo giorno che stanno lì al ristorante, gli altri appena vengono che quello si è seduto là se ne va dall'altra parte. Ecco che il superbo è una persona insopportabile. Lui sa tutto. Lui o lei sa tutto. Non gli si può dire niente. Il superbo, molti di voi qua, sì, ma quando mi tocca a me a parlare? È difficile ascoltare. Ecco, ritorniamo alla parola. Non sa andare la parola in profondità. Il superbo è lui che sa, è lui che deve dire la parola, è lui che c'ha, questo è il superbo, e il superbo non riposa mai. Sapete che è il superbo? Una cosa, è l'ombelico del mondo. Uno che pensa all'ombelico del mondo, che lui è l'ombelico del mondo, sapete che cosa gli è vietato al superbo? A donarsi. Non si può donare il superbo. E allora, se tu hai sposato un superbo, carne, prima tutti i progetti li deve fare lui. Vi ricordate quel film di Verdone, Sirio?
Furio.
Furio, vi ricordate quel Furio? Sapeva lui tutto, sapeva, e gli aveva programmato la settimana, gli aveva programmato a Panam, tutto quanto, tutto. Alla prima autogrill, a moglie, si porta di sotto. Cioè, è impazzito. Attento allora, a questi, perché il superbo non ti lascia vivere. Devi vivere come dice lui, come dice lei, non ti lascia vivere. Poi non ti dico nel condominio, se ce l'hai nel condominio, se nel condominio. Lui già ha tutti i progetti pronti, già tutta la soluzione, già tutto lui, già tutto lui. Come è impossibile? Gli altri sei li vediamo la prossima volta. Preghiamo. Padre nostro, che sei nel cielo,
sia santificato.
Ricordatevi di questa terza parola, ricordati di riposare, riposo. Per riposarti, benedire la tua storia e riposarti dai padroni che non ti fanno riposare. Ecco, questa è la superbo, se sei un superbo, lascia che qualcun altro ha una parola diversa dalla tua, ha una soluzione diversa dalla tua, la pensa diversa da te. No, superba da tutto, devo pensare come dice lui, come dice lei. Ma può pensare un po' diverso tuo marito, tuo marito. Perché? Quante lotte? In quel modo, altro può pensare diversamente. Ecco, attenta a questa, non ti lascia vivere. L'ha detto bene Giovanotti, l'ombelico del mondo. Non siamo noi l'ombelico del mondo. Ecco che qualcun altro è l'ombelico del mondo. Ecco, allora sì. Buonanotte, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ci vediamo domenica prossima, così.